Ed eccoci qui e benvenuti, questa è Sansa Radio, la web radio scolastica nata all'interno dell'Istituto Giulio nel cuore del nostro quartiere San Salvario. Io sono Ioana, faccio parte della classe 4C e sono dell'indirizzo turistico. Insieme a me oggi ai microfoni ci sono i miei compagni Yue, Edoardo e Thomas. Oggi siamo molto curiosi e grazie a questo mezzo di comunicazione molto particolare e meraviglioso abbiamo deciso di trattare dei argomenti importanti però con leggerezza. Oggi siamo qui presenti con un ospite, ovvero un grande street art che si chiama Fyodor. Abbiamo deciso di chiamare lui piuttosto che uno storico o piuttosto che un critico d'arte perché ci può portare in un mondo un po' più ampio, ci può allargare gli orizzonti, può incuriosirci molto di più, quindi benvenuto.
Ciao Ioanna, ciao ragazzi, grazie di avermi invitato qui in radio.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito. L'argomento che oggi tratteremo è la tutela dei beni artistici e culturali. E sai, è un argomento molto importante. Volevo chiedere il tuo parere su questo grande tema.
Ah, grazie, Ioanna. Allora, voi mi avete invitato perché appunto faccio murales, arte urbana e graffiti. Voglio portarvi la mia esperienza da viaggiatore, quindi quello che vedo quando faccio dei viaggi. Vado sia in Italia che all'estero. L'Italia come paese è uno dei pochi paesi al mondo che è riuscito a mantenere tutti questi strati sociali e storici, e quindi nelle nostre città riesce a vedere la parte magari degli antichi romani, la parte medievale, la zona del barocco, il Liberty, ma anche qua a Torino vedi anche le prime industrie dei primi del Novecento, abbiamo della bellissima architettura razionale. In altri paesi avrebbero buttato giù per costruire qualcosa di più moderno, contemporaneo, però questo vuol dire anche cancellare la nostra memoria storica e magari dimenticarsi chi siamo stati e cosa abbiamo fatto. Inoltre l'Italia ha sviluppato meglio le tecniche di archiviazione, quindi siamo proprio da sempre un punto di riferimento a livello mondiale su quello che è il mantenimento della nostra memoria storica.
Vorrei spiegare il perché abbiamo scelto questo grande tema e il perché abbiamo scelto proprio te come ospite da intervistare. Sai, noi abbiamo partecipato un paio di anni fa a un progetto che consisteva nel ripulire i monumenti da alcuni graffiti, ma non come i tuoi, che sono ovviamente si basano su dei temi importanti, no? Temi sociali, ambientali, ma graffiti così, fatti solo per vandalismo. Quindi per questo abbiamo scelto te oggi come ospite.
Innanzitutto cerco di difendere la mia categoria. Molti di quelli che vanno a scrivere sui monumenti, anzi la maggior parte, non sono writer e non arrivano da quello che è il movimento culturale di cui io faccio parte. Poi vi racconto questa storiella, mi è capitato dal mio dentista, no? Che mi ha fatto la stessa domanda mentre mi metteva le mani in bocca. E io gli ho risposto: ma tu, da quanti tuoi colleghi ti faresti mettere le mani in bocca? E lui ha incominciato a tergiversare sul fatto che non tutti sono professionisti, di alcuni non si fida. Gli ho dato la stessa risposta: non tutti sono bravi, non tutti sono competenti e molti fanno delle stupidaggini. Non per questo tutti sono così, ecco.
Sai, allora, noi siamo molto curiosi, ci sono anche i miei compagni che sono molto impazienti di farti le domande e quindi allora adesso passo la parola al mio compagno che adesso si presenta e ti fa la sua domanda.
Ciao Fyodor, mi chiamo Thomas e benvenuto a Sansa Radio. La prima domanda che volevo farti è: come è nata la tua passione per la street art?
Grazie Thomas. Allora, la mia passione per la street art è nata per due motivi. Uno, sociale. Io sono sempre andato male a scuola e male negli sport, quindi mi sono dovuto creare una mia identità e quindi ho incominciato a esprimermi disegnando proprio per esprimere me stesso, quindi e cercare di creare una mia identità. Invece di essere lo sfigato con gli occhiali spessi, ero lo sfigato che faceva i disegni belli. È anche una questione di logistica, perché io sono cresciuto in Liguria, sono cresciuto tra il mare e le montagne, le Alpi Marittime, quindi tra gli ulivi e i boschi, e quindi per me i graffiti, l'idea delle periferie grigie piene di cemento, per me sono sempre state qualcosa di esotico, totalmente diverso dal mio quotidiano, e quindi fare graffiti per me è stata appunto come sperimentare qualcosa di completamente estraneo e molto esotico per la mia vita.
Ti sei mai chiesto di esserti visto come un potenziale maestro per dei tuoi allievi?
Ciao Edoardo. Allora, a me è capitato di fare, grazie alla domanda, mi è capitato di fare tantissimi workshop, ma il modo nel quale sono riuscito a trasmettere meglio le mie esperienze è stato tramite i miei assistenti. Per esempio l'anno scorso ho avuto un ragazzo che mi ha seguito in 4-5 lavori in giro per il Nord Italia. Con lui abbiamo condiviso tantissimo tempo, quindi viaggi, dormire in alberghi, affittare case e stare 24 ore su 24 insieme a condividere tutto, la fatica, la stanchezza. In quei momenti secondo me sono riuscito a trasmettergli lo spirito che c'è dietro il mio lavoro, ma anche a permettergli di rubarmi la mia esperienza guardando quello che faccio, come mi comporto nelle diverse situazioni, che è ben diverso da qualcuno che te lo spiega. Un po' come poteva essere una volta nelle botteghe degli artisti o nelle botteghe degli artigiani.
Io sono Yue. Allora, ciao Fiodoro innanzitutto. Due domande che sono un po' di spessore. Allora, la prima, partiamo sempre con la prima, Allora, che sensazione provi tu nel vedere l'apprezzamento o comunque le emozioni che le tue opere procurano nel pubblico?
Ciao Yue, anche te con un nome strano,
Esatto.
Eccoci qua. Allora, io sono sicuramente contento quando le persone apprezzano il mio lavoro. Però non parto da quello. A me piace che le mie opere pongano delle domande, aprano la mente o comunque che facciano ragionare le persone, che si fermino a guardare i dettagli, a dare una loro visione di quello che è il mio lavoro, che molto spesso è anche più interessante di quella che era il mio punto di partenza. Quindi mi rendo conto che quando riesco ad aprire le menti delle persone ho colto il mio obiettivo.
Invece la seconda, allora, ti senti mai pienamente soddisfatto dei tuoi lavori che fai?
Mai. Mai soddisfatto dei miei lavori. Cioè, penso che posso sempre migliorarmi e che potevo dare di più, progettare meglio e comunque riuscire a fare qualcosa di meglio di quello che avevo già fatto. Però quello secondo me è proprio una questione dell'essere umano, che dovrebbe tendere sempre al miglioramento di se stesso. Nel caso del mio lavoro, della mia arte, ancora di più.
Curiosità. Ma tu hai per caso qualcosa che volevi creare oppure disegnare, ma non ti viene in mente?
Ah, non lo so, nel senso, sicuramente ambisco sempre a fare qualcosa di più. Per esempio, per tanti anni ho avuto il pallino di andare a dipingere i bunker in Albania. Per più di 15 anni o 16 che volevo andare in Albania a dipingere i bunker. Il mese scorso sono riuscito a entrare in un progetto e sono andato a dipingere dei bunker a Valona, nel sud dell'Albania, di un parco naturale. Più cresco, più riesco a raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato, oppure che pensavo che fossero impossibili.
Adesso passiamo a Edo.
Fiodor, se dovessi descrivere con una sola parola la street art, quale sarebbe e perché?
Per me la street art è spontanea. Innanzitutto è spontanea perché nasce nei momenti che meno te lo aspetti, magari dopo una birra. E a differenza di altri movimenti artistici, se un posto non ti danno un permesso, tu te lo puoi prendere lo stesso. Questo non vuol dire agire di violenza nei confronti della città o delle persone, ma comunque agire in maniera più inaspettata per riuscire a rilasciare qualcosa alla cittadinanza. La street art può interagire con la città in maniera imprevedibile e quindi apparire nei luoghi che la gente non si immagina, ma soprattutto integrarsi con quello che è la città e la sua struttura urbana. Questa è la cosa che mi piace, soprattutto in un mondo che tende sempre ad essere più omologato, riuscire a creare qualcosa che sia completamente diverso di città in città grazie a dei singoli artisti con le loro peculiarità. Quindi probabilmente un artista nato a Torino interagirà nella città differentemente da un artista nato a Barcellona, che sarà diverso da un artista nato a Tokyo, che non vuol dire meglio o peggio, ma differente.
Interessante, grazie.
Nelle tue opere ti ha mai influenzato la musica e c'è un genere di musica che ascolti in particolare?
Ho sempre ascoltato moltissima musica, anche se in realtà mi reputo abbastanza ignorante, nel senso l'ho sempre fatto in maniera come fosse un flusso continuo. Mi capita di ascoltare veramente di tutto in maniera molto eterogenea, da cantautori italiani tipo Piero Ciampi o Paolo Conte, De André, fino a Square Pusher, oppure ultimamente mi piace molto un gruppo rock che si chiamano The Do, i Messer Chups, che sono un gruppo surf russo, quindi ascolto veramente di tutto. Però in realtà quello che mi influenza di più quando mi metto a disegnare sono i documentari di storia, oppure per rilassarmi metto i film horror. Una cosa tipica anche che mi hanno sempre detto i miei coinquilini: quando arrivi a casa e vedi tutto buio e senti delle urla, vuol dire che Fiodor dorme sul divano.
Molto interessante, grazie mille.
È davvero una cosa però molto particolare la tua, quella di ascoltare di film horror nel mentre che fai queste opere. Io almeno mi spaventerei o comunque rimarrei un po' lì 5 minuti a tranquillizzarmi. Però sai, prima Thomas aveva fatto una domanda su come fosse nata la tua passione per lo street art e tu ci avevi raccontato che in questo posto dove tu vivevi, no, eri circondato da boschi, da ulivi, sai. Sono curiosa, ti ha influenzato questo tipo di paesaggio in una qualche tua opera che magari ritieni particolarmente propria, come dire, come se fosse una parte di te, una parte di dove sei nato?
Molto spesso io tratto argomenti legati all'ambiente, proprio perché essendo nato in luoghi poco antropizzati dall'essere umano, ho sempre vissuto, passato tante parti del mio tempo in mezzo alla natura. Mio nonno fin da bambino mi portava nei boschi o in montagna a camminare, mi ha tramandato il rispetto che va portato per quello che è il nostro mondo e la natura che ci circonda, non da viverlo in maniera arrogante o di forza, ma da viverlo come se la natura ci desse il permesso di poter vivere sul nostro mondo. E questo secondo me è l'insegnamento più grande che mi ha dato e cerco di portarlo avanti sia come stile di vita ma soprattutto nelle mie opere. Qua a Torino per esempio la mia opera più importante è La balena di Porta Polazzo. Oltre che essere un chiaro messaggio per la salvaguardia dei nostri mari, è un inno a un consumo consapevole, non a un consumismo sfrenato, ma cercare di usare bene le nostre risorse e quindi ovviamente a cercare di fare meno rifiuti possibili e comunque buttarli sempre nella spazzatura e riciclarli e avere appunto un rispetto per la natura e il mondo che ci circonda.
Sai, dalle foto, perché ho osservato, ho visto questa tua grande opera anche personalmente, ma anche dalle foto, come ti è venuta proprio questa idea di fare la balena? Scegliere proprio la balena come animale da rappresentare?
Questo va di nuovo sul mio vissuto. Io sono nato ad Imperia e il Mar Ligure è noto per essere la zona nel Mediterraneo dove vivono più cetacei, diciamo tra la Toscana e la Costa Azzurra, la Corsica e la Liguria, quindi proprio quella parte di mare dove ci sono più balene. Però la balena è anche l'animale, oltre che il più grande, è il più fragile, è quella che più di altri ha problematiche per l'uso sfrenato che abbiamo dei nostri mari, per lo sfruttamento dei nostri mari e per i rifiuti che possono incontrare. Inoltre ad Imperia che abbiamo 2 premi Nobel, Dulbecco per la medicina e Natta perché è stato uno dei grandi sviluppatori della plastica, che all'epoca sembrava la grande rivoluzione, che lo è stata, però è anche stata una dei grandi nemici che noi oggi ci troviamo a dover fronteggiare.
Sì, certo, però deve essere stata davvero una grande esperienza quella di realizzare questa grande opera. Sai, e osservando però anche le altre tue opere che hai fatto, ho notato, anzi abbiamo notato, che tratti dei temi particolari, nel senso tratti temi sociali, appunto anche ambientalistici, però mi è venuta la curiosità, hai mai trattato temi che fossero molto più pesanti, molto più non soft, ma molto più pesanti?
Secondo me la mia opera più riuscita del 2020 l'ho realizzata dentro un bunker nazista a Bolzano, all'interno di un progetto che si chiama Bunker H, dove sono stato invitato da Riccardo di Murarte Bolzano a realizzare una stanza insieme ad altri 6 artisti. Questo bunker sono 7 chilometri di corridoi nella roccia realizzati con gli esplosivi dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Erano dei rifugi antiaerei, ma sono stati anche una prigione, sono stati un centro per i gerarchi, quindi un posto anche che storicamente molto pesante. Il tema che mi hanno dato era memoria e oblio, quindi io ho cercato di ragionare proprio su quello che è stata l'esperienza del nazismo e non solo, quindi di come determinate esperienze come le dittature vanno ricordate, ma nello stesso tempo vanno anche mandate nell'oblio. Certe ideologie devono essere dimenticate, ricordate e dimenticate, quindi un contrasto molto forte. Anni fa io partecipai al primo treno della memoria che si recava ad Auschwitz e a Birkenau. Una delle cose che mi colpì fu una stanza piena di capelli, una stanza piena di protesi e una stanza piena di occhiali. E quindi ai deportati venivano tolti occhiali, denti, mani, piedi, scarpe, capelli, cioè bastone magari che aveva un problema a una gamba e aveva bisogno di un bastone per camminare. E tutto questo secondo me era proprio un modo per disumanizzare le persone e renderle qualcosa di non umano. Ho presentato una svastica fatta di questi oggetti, mentre la parte rossa era fatta tutta di armi, assi spezzate, bastoni, ferro piegato, che è quello che per me è la mia idea di guerra, un grande caos sporco di sangue. E l'opera l'ho chiamata Logo a Rogo, proprio per mandare un messaggio chiaro di come determinate cose vanno bruciate. E non parlo dei libri, ovviamente.
Però c'è appena detto che hai realizzato una svastica, il che è il simbolo del nazismo. Tramite, insomma, i social come Facebook e come Instagram, sai, alcune volte le nostre intenzioni possono essere mal comprese, no? E realizzando questa svastica, questa tua opera è stata strumentalizzata però in maniera negativa dalle persone, cioè l'hanno criticata in modo negativo pur sapendo che tu avevi intenzioni positive?
Prima di realizzare l'opera ne ho parlato con gli organizzatori, perché dobbiamo essere tutti d'accordo che era un'opera forte, ma nel caso di una critica andava difesa. Devo dire che per fortuna non è successo, non abbiamo trovato critiche, anche perché comunque la fruizione dell'opera è sempre stata data da un pubblico comunque mirato. È capitato che non volevano che fosse l'immagine di riferimento per la comunicazione dell'evento, mentre tutti i giornalisti poi l'hanno messa in prima pagina. Questa proprio per fare mandare un'immagine di rottura, che è stato anche un po' anche il mio modo, no? Sicuramente ho voluto fare un'immagine di rottura, però per mandare un messaggio positivo. Prima di far uscire l'immagine sui miei social, ho aspettato alcune settimane in maniera tale da avere delle foto significative, ma anche avere un comunicato stampa e un messaggio che fosse chiaro. Quindi ho fatto un comunicato stampa con la mia assistente in italiano e in inglese, e comunque già il nome dell'opera, Logo a Rogo, è molto chiaro per far capire il mio messaggio. Mi è capitato però che l'opera l'ho pubblicata a settembre 2020, mi è capitato che ho ripostato l'immagine durante l'anniversario della giornata della memoria, che è il 27 gennaio, e a quel punto sono stato bannato e bloccato da Facebook. Ho scritto a Facebook, ma comunque loro per quei giorni lì non volevano far girare comunque un logo nazista, per quanto fosse ovviamente contro l'ideologia e a favore di tutto quello che può essere legato al pacifismo, eccetera, eccetera.
Ti sarei comunque sentito abbastanza deluso da questo fatto che ti avessero comunque bannato per un qualcosa di fatto, cioè un'opera positiva che avesse un significato positivo e non negativo, non riportare quindi a quello che è successo. Quindi penso avrei provato delle emozioni molto tristi.
Ah, no, in realtà pensavo di essere che mi avrebbero bannato già a settembre, quindi mi immaginavo già di essere bannata a settembre. Ma perché quando tu metti un'immagine così forte sui social, tutti possono travisare quello che è il vero significato. Ma comunque questo in generale, quando tu più diventi famoso, più sei sotto i media, più è facile che arrivino delle critiche. Quindi devi credere molto in quello che fai e non scoraggiarti. Capisco questa cosa di censurarmi durante la giornata della memoria, la trovo un po' di puritanesimo, so politicamente corretto, esagerato, soprattutto quando non c'è assolutamente, non c'è nessun caso di voler esaltare il nazismo. Però quando ho fatto quell'opera immaginavo già che sarebbe successo qualcosa, quindi anzi, è successo molto meno, ci sono state molte meno conseguenze di quelle che mi immaginavo.
Certo, capisco, però adesso passando a qualcosa un po' più di leggero, ti faccio una domanda che è una curiosità personale, sai, nelle tue opere che si possono vedere anche a Torino, tu hai un logo o comunque un simbolo per identificarti.
Era Elefantino Rosa e adesso sono più delle faccine.
Ecco, e ti è mai venuto, visto che ci sono molte persone che ti seguono, hai molti abbastanza seguaci, fan, mai però venuta l'idea di creare una sottospecie di caccia al tesoro, quindi andando, mettendo il tuo simbolo, il tuo marchio su un'opera, però tracciando un percorso per arrivare a un qualcosa di molto più grande, di molto più significativo? Ti è mai capitato di pensarci o comunque ti è mai venuto in mente?
No, no, non mi è mai venuto in mente, ma mi sa che la segno come progetti da fare nel prossimo futuro.
Ti ho dato proprio uno spunto.
Brava Ioanna.
Grazie. Bene. Purtroppo però adesso il nostro tempo è finito. Mi spiace davvero finirla così.
Io volevo ancora ragionare un po' sulle opere, sulla salvaguardia.
Magari la prossima volta ci sarà sicuramente un'altra occasione in cui potremo parlare.
Allora ragazzi, aspetto il prossimo invito.
Certo. Okay? Affinché le persone che adesso ci ascoltano magari non ti conoscevano e possono conoscerti attraverso questo podcast, affinché ti possano seguire anche sui social, ricordiamo appunto la tua pagina di Instagram,
sì,
che ovviamente
Mr. Fyodor, faccio lo spelling che ho il nome complicato, quindi lettera per lettera è Milano, Ravenna, Firenze, Imperia, J, Otranto, Domodossola, Otranto, Ravenna, Mr. Fyodor.
È molto complicato come nome. Infatti adesso una domanda, come ti è venuto in mente questo?
È il mio nome di battesimo, il mio nome d'arte l'ha scelto mia mamma, perché mia mamma è un'appassionata di Dostoevskij e quindi essendo che la mia famiglia si chiamavano tutti alla stessa maniera, essendo la mia famiglia molto rurale, le mie nonne, per farvi capire, hanno lo stesso cognome. Ha voluto dare un taglio netto con la tradizione dandomi un nome altisonante che devo dire, avendo fatto una carriera artistica, mi è venuto poi molto comodo perché è molto identificativo. Nome russo con un cognome italiano, anche se ormai negli ultimi anni che l'Italia è diventata più cosmopolita, diciamo, ormai è normale essere più un nome magari strano con un cognome italiano o viceversa, un nome italiano con un cognome straniero.
Infatti è molto particolare, mi piace molto questa brava tua. E poi adesso abbiamo purtroppo finito il nostro tempo e salutiamo te, salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, anche i miei compagni. Speriamo di ritrovarci in un altro podcast qui a Sansa Radio, sempre qui al Giulio.
E allora viva Sansa Radio!
Certo, e allora torneremo presto con nuovi podcast di Sansa Radio, la web radio scolastica nata all'interno dell'Istituto Giulio, nel cuore del nostro quartiere che è San Salvario. E se possiamo realizzare questi nostri primi lavori d'inchiesta sul territorio, lo dobbiamo comunque all'interessamento della dirigenza, delle docenti, dei tecnici dell'Istituto Giulio. Grazie inoltre a Mario Esposito e Gianluca Gobbi per averci dato gli strumenti per realizzare al meglio in breve tempo un'opportunità in cui crediamo molto. Grazie anche a Costantino Meloni che ha curato la parte tecnica e niente, io sono Ioana, sono della 4C dell'indirizzo turistico. Da parte mia e dei miei compagni Thomas, Edoardo e Iue, grazie dell'ascolto e alla prossima. Ciao anche a te, Fyodor.
Ciao, buona giornata.